momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo.
Ascoltatori di Radio Onda Rossa e alle ascoltatrici, e oggi è una trasmissione un po' speciale perché abbiamo un mixer addirittura, Marco, che è una colonna, e noi siamo invece tutti novellini. E la trasmissione, la solita, quella di tutti i martedì dalle 12 alle 13, e vi ricordo che il titolo è Senza lavoro non c'è previdenza, perché è essenziale, insomma, spiega a fondo qual è la nostra idea sulle pensioni, no? Che non è un'idea qualsiasi, è un'idea che nasce da un'idea rivoluzionaria, che nasce dalla Costituzione, che nasce dalla centralità della condizione del lavoro dipendente e del lavoro come è previsto dalla Costituzione. Oggi faremo una trasmissione un po' particolare perché tentiamo di incentivare la partecipazione degli ascoltatori e li invitiamo a telefonare alla radio, a porre tutte le domande che vogliono, tutti i ragionamenti che vogliono. Però per facilitare, diciamo, questa interlocuzione, diciamo prima quali potrebbero essere gli argomenti che vorremmo affrontare, che sicuramente non riusciremo ad affrontare tutti, però sono le cose che bollono in pentola, le cose che meriterebbero, diciamo, un aggiornamento dello stato dell'opera, perché stanno succedendo, o in campi anche tradizionali stanno succedendo le cose nuove. E gli argomenti dovrebbero essere i voucher, mentre noi stiamo qui alla radio, all'ascolto o alla trasmissione. Ci dovrebbe essere in corso il Consiglio dei Ministri che vara un decreto per la modifica dei voucher. Sono settimane che ne parlano i giornali di questo decreto, che noi crediamo un decreto privo di spina dorsale, perché si limita a fare nuove regole per la tracciabilità. Uno dei problemi di questi voucher è che non si sapeva bene poi chi pagasse chi, e quindi rischiava di essere quello che è stato in effetti, una esplosione di lavoro precario. Anziché superare il lavoro precario, i voucher hanno moltiplicato il lavoro precario e lo hanno anche reso sempre più simile alla privatizzazione. Quindi questo potrebbe essere uno degli argomenti, ci sono molte cose da approfondire. L'altra cosa invece è quello della decontribuzione, perché i giornali sono pieni di questa parola falsificata, perché non viene chiamata decontribuzione, ma si chiama di nuovo ancora a questo abbiamo già dedicato a questa parola più di una trasmissione, il cuneo fiscale, ossia uno pensa leggendo questi titoli della stampa che si stia adoperando il governo per ridurre la fiscalità alle imprese prima di tutto e poi ai lavoratori. Bene, tutto questo è falso, non si tratta di defiscalizzazione, si tratta di decontribuzione. I contributi sono quella parte di salario che i datori di lavoro dovrebbero pagare per, come forma di salario differito per la previdenza agli enti di previdenza, e invece ci sta quindi un automatico, veloce passaggio di denaro dalle tasche dei lavoratori, dalle loro buste paga, ai padroni che potranno risparmiare ulteriormente rispetto a quanto gli sarebbe costato il lavoro prima. Quindi è una cosa molto, molto attuale, sta succedendo ormai da anni, adesso sta assumendo un carattere specifico, addirittura si vuole contribuire i contributi a tutti i nuovi assunti. O questa pare la cosa da dirimere, la decisione sarebbe stata già presa, però bisogna scegliere, il governo sceglierà se far decontribuire soltanto lo stipendio dei salari dei lavoratori dipendenti neoassunti, o invece far decontribuire, quindi far risparmiare al patronato i soldi per l'intero corpo dei lavoratori dipendenti. Tenete presente che ogni punto di decontribuzione fa intascare ai signori padroni la bezza di 250 milioni l'anno, quindi pensate un po', si parla di minimo 6 punti di decontribuzione, il che significherebbe che ogni anno con questo provvedimento i padroni si potrebbero tenere in tasca oltre 1,5 miliardi che prima era destinato a pagare i contributi dei lavoratori e quindi quella parte del salario che si chiama appunto salario differito perché va agli enti previdenziali. Il terzo argomento sarebbe la flessibilità in uscita, argomento fondamentale, come lo si presenta addirittura sembra che lo Stato debba cercare la copertura, e invece è l'ennesima fregatura. Quando si parla di costo di 1,5 miliardi, 2 miliardi, si parla di soldi in più che dovrebbero essere cacciati da quelli che andranno in pensione, pensate un po', in anticipo a partire dai 63 anni, quindi saranno proprio giovani virgulti che verranno colpiti da questa ulteriore spesa. Pure questo andrebbe molto approfondito perché ci stanno in mezzo le banche, nel senso che su questa cosa poi si impiantano interessi che sarà difficile da demolire, perché saranno le banche probabilmente che anticiperanno la pensione per quei 3 anni di anticipo che i lavoratori hanno pagato, e quindi anche questo meriterebbe un approfondimento. Penultimo argomento dovrebbe essere quello del taglio alle tasse ai padroni. Voi sapete che ci sono, se non lo sa, non ha ascoltato l'altra trasmissione, ma due sono fondamentalmente le tasse che pagano i padroni in quanto padroni di imprese, anche bancarie, anche finanziarie, e sono una l'IRAP che è regionale e una che è nazionale che è l'IRES. Bene, queste tasse il governo le vuole ulteriormente tagliare, e dico ulteriormente perché già sono tasse che l'IRAP è diminuita negli ultimi 8 anni, da quando è cominciata la crisi, del 34%, ossia anno per anno c'è stata una diminuzione dell'IRAP, a carico dei, dei padroni, e ormai si è arrivati a una, a un taglio del 34%, quindi un terzo in meno di quanto pagavano 8 anni fa. L'IRES invece è stato tagliato a meno, solo il 26%, quindi un quarto di quanto pagavano i padroni è stato tagliato. Anche questo meriterebbe di approfondimento, perché per capire anche dal punto di vista del, dei soldi in assoluto, quanti miliardi mancano allo Stato dopo questi tagli, quei pochi, perché sono pochi questi miliardi che vengono fatti pagare ai padroni, la maggior parte delle tasse li pagano i lavoratori dipendenti. Bene, gli stanno tagliando quei pochi, però sono anch'essi significativi, perché l'IRAP, che è essenzialmente una tassa che doveva essere destinata a sostenere la spesa sanitaria, quella sostenuta dalle regioni, no? Noi ci troviamo con il taglio alla sanità pubblica, non si possono fare più determinate analisi, almeno che non si aspetti un anno o due per, dopo un elenco e una lista d'attesa, determinati ticket continuano a crescere e ai padroni si tagliano le tasse che devono servire a finanziare questo particolare tipo di spese. Ultimo argomento, ma forse possiamo incominciare anche da questo per primo, è quello che, di cui si era fatto carico Gaetano, di parlare dello, del debito pubblico. Il debito pubblico, chi segue magari non tanto le trasmissioni quanto la nostra rivista, che voi potete trovare in internet semplicemente digitando su Google la parola Infocobas pensionati, e vedrete che abbiamo parlato molto del debito pubblico. Una volta abbiamo fatto assomigliare a un'idrovora, perché è un modo per prosciugare le spese e i redditi dei lavoratori, devolvendo decine di miliardi ogni anno al pagamento degli interessi dei creditori. Un'altra volta l'abbiamo chiamato il guinzaglio, perché serve a tenere buono nei paesi, come è stato fatto in Grecia, a impedire che si facciano cambiamenti radicali, per cui è un guinzaglio il debito pubblico che serve a attenuare il conflitto sociale, a contenerlo e soprattutto a reprimerlo. E insomma, il debito pubblico è una cosa sulla quale vale la pena di ragionare da subito, perché poi è la motivazione che spesso si adduce per il taglio dei salari, per il taglio dei servizi sociali, perché bisogna risparmiare, ed è questo. Allora, adesso lascio la parola a Fulvio, che parla un momento di presentare la trasmissione, perché era bloccato sul tram che era in sciopero, poi parla Gaetano per, sul debito pubblico. Vai Fulvio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Scusate l'inizio un po' poco usuale, ma annuncio a tutti i romani che è in corso uno sciopero dei mezzi di trasporto dalle 8:30 alle 12:30. Poi sapete che normalmente c'è una mezz'ora, tre quarti d'ora di attesa che i mezzi escano dai depositi, quindi il servizio sarà regolare verso l'una. Vabbè, non diciamo orari, non azzardiamo. Lo sciopero è indetto da USB, TPL, Orsa, Confsal e scusate le altre organizzazioni, non me le ricordo, vado a memoria. Noi non siamo assolutamente contro gli scioperi, ci mancherebbe altro. Diciamo che è colpa mia che una volta tanto non ho consultato il sito Commissione di Garanzia, che chi non lo conosce è il sito organizzato dalla Commissione che autorizza e armonizza gli scioperi in tutte le categorie pubbliche e private. Ricordatevelo, una volta che avete un appuntamento importante o qualcosa del genere, date un'occhiata. Commissione di Garanzia, poi c'è un motorino di ricerca, si fissano le date, si fissa eventualmente il settore, il comparto, trasporti, quello che è, e la risposta vi arriverà in brevissimo tempo. Tra l'altro, sulla parte destra del video, mi sembra, ci sono le informazioni, eventualmente lo sciopero fosse stato revocato, fosse bloccato, fosse spostato, quindi non basta vederlo, bisogna anche un tantino conoscerlo, fateci attenzione. Allora, noi siamo i pensionati Cobas, abbiamo una sede a Viale Manzoni 55, chi volesse venirci a trovare siamo lì tutti i giovedì dalle 10 alle 13, però potete telefonare tutti i giorni, c'è un servizio di segreteria di persona, non è segreteria telefonica, il numero è 06 70 452 452, oppure se volete potete mandarci un messaggio, un'email alla casella postale pensionati@cobas.it e vi risponderemo in tempi abbastanza brevi. Con l'occasione vi ricordiamo che noi gradiamo moltissimo i vostri interventi, le vostre interlocuzioni, specialmente se non siete d'accordo con noi, almeno ci confrontiamo. Il numero è quello classico, 06 49 17 50. Abbiamo due linee telefoniche, però è chiaro che se una è occupata, chi chiama dopo, ecco, ne sta entrando una, quindi abbiate pazienza, aspettate che sia finita la telefonata, un attimo che c'è una telefonata in corso.
Intanto Gaetano fa il suo intervento. Beh, sul debito. Sì.
Allora, aspetta che questo
il microfono fa tutto bene.
Sì, un attimo, scusate, facciamo intervenire subito.
Su che cosa?
Su cosa vuoi intervenire?
Sì. Era per l'intervento.
La monetaria.
Fa l'intervento.
Sì. Ah, sì, è un argomento molto sconosciuto. Ok, sei
in linea, vai.
Pronto?
Sì, vai.
Vai.
Sì. Buongiorno. Volevo, scusate che sto qua in macchina un attimo. Allora, il problema è la prima volta che ascolto la vostra radio, ho sentito gli argomenti dei pensionati. Ma volevo parlare, se fosse possibile, della sovranità monetaria, cioè qui si parla tanto di debito pubblico, che abbiamo dei problemi, ci stanno smontando le pensioni, i diritti dei lavoratori, compressione dei salari, e non si riesce a capire per quale motivo questo avviene, cioè non ne parla quasi nessuno, insomma. Cioè, fino a che il nostro paese ha avuto una sovranità monetaria, fino al 12 febbraio del 1981, quindi prima del divorzio tra la Banca Centrale e il Tesoro perpetrato da Andreatta e Ciampi, il nostro paese è cresciuto fino a diventare la quarta potenza economica per le esportazioni manifatturiere a livello mondiale, no? Non d'Europa, del mondo. Pronto?
Sì, ci sentiamo.
Ecco, quindi credo che sia necessario riuscire a capire cosa significava avere una banca centrale che rispondeva al potere politico e permetteva ai politici di poter fare delle politiche, avere degli indirizzi di politica economica a favore dei cittadini e soprattutto politiche industriali per la crescita del nostro paese, per lo sviluppo del nostro paese. E questo noi abbiamo perduto. Cioè, quando oggi ci dicono ma il problema è il debito pubblico, ma il debito pubblico si è generato grazie al divorzio. Cioè, il giorno del divorzio, nell'81, i tassi di interesse che era la banca centrale che fissava il tetto sui tassi di interesse, in quegli anni era il 3% e il debito pubblico era il 56,7% sul PIL.
È cambiata l'epoca.
Cioè, era contenuto perché la banca centrale era il famoso prestatore d'ultima istanza. Cioè se lo stock dei titoli andava in qualche maniera invenduto, lo acquistava la banca centrale stampando moneta. E poi bisogna ricordare come avviene la creazione di moneta, perché oggi 9 persone su 10, quando io parlo di queste cose, mi dicono ma ci vuole l'oro. No, è dal 1944 alla conferenza internazionale di Bretton Woods che il gold standard è stato, le valute sono state sganciate dal gold standard. Ma questo la gente nota, per cui un paese.
Ma se fosse l'oro, scusate, ti interrompo, se fosse l'oro dovresti rispondere a queste persone che l'Italia è il sesto paese del mondo per riserve auree.
No, dovrebbe essere la terza. Noi abbiamo 2500 tonnellate d'oro, noi ce l'avevamo da parte. È chiaro che negli ultimi anni la Cina e la Russia hanno fatto incetta di oro. di oro fisico, vero? Non quello sulla carta, anche quello è un mercato truccato, vabbè, lasciamo perdere. Ok, quindi ritornando al problema di modelli economici, soprattutto noi dalla seconda guerra mondiale in poi, fino agli anni 80, adottiamo il modello economico keynesiano. Keynes diceva che uno Stato a sovranità monetaria può permettersi la piena occupazione. E diceva, dava il paradosso della bioccupazione quando diceva va bene, ma cosa gli fai fare ai lavoratori? Oggi ti faccio fare una buca, domani te la faccio ricoprire, mi posso permettere di pagarti perché io stampo la mia moneta. È questo che bisogna, che la gente deve sapere. Cioè lo stampaggio di moneta, cioè l'idea montiana che se stampi moneta, cioè se allarghi la base monetaria, se allarghi l'M3, parte un'inflazione incredibile per cui costa tutto di più, la valuta perde moneta, non è vero, e ce lo stanno dimostrando in questi ultimi anni, ce l'ha dimostrato 4 anni di quantitative easing che ha fatto la Federal Reserve, non è riuscita ad aumentare l'inflazione in America. Ora è oltre un anno, perché è partito da gennaio dell'anno scorso, il quantitative easing che sta facendo Draghi, che è passato da 60 miliardi di euro a 80 miliardi di euro, perché l'unico mandato che c'ha la BCE è quello della stabilità dei prezzi con il controllo dell'inflazione intorno al 2%, non sta riuscendo a far salire l'inflazione, perché non c'è correlazione tra allargamento della base monetaria con l'inflazione. L'inflazione è correlata a un'altra cosa, e c'è la curva di Phillips che la misura, la teoria di Fischer. Nome? Io sono Vincenzo, sto chiamando da Roma.
Allora, senti Vincenzo, mi pare che noi dobbiamo commentare. Tu hai documentato benissimo questo inizio, serve a far capire quanto le condizioni di crisi che ci sono adesso erano state preparate
è
da lungo tempo. Quindi
è una scelta politica, quella di aver chiuso
un fenomeno naturale. È stato deciso, pensato, lavorato perché si realizzasse tutto quello che tu stai raccontando.
Se non sarebbe successo quello che è successo, cioè noi siamo usciti da una guerra con le toppe al sedere. Ma come facciamo dalla fine della seconda guerra mondiale al famoso trentennio d'oro a crescere? Non c'erano le tecnologie che ci sono oggi, sono state fatte delle politiche economiche, stampando moneta, sostenendo l'economia attraverso uno Stato. Avevamo un sistema misto, Stato-capitale. Questo era, non eravamo un sistema comunista e non eravamo un sistema come oggi,
cambiavamo
completamente capitalista. Quindi il problema è di modello economico. Il neoliberismo si sta massacrando, sono 34-35 anni che lo stiamo applicando, il nostro paese si sta letteralmente sbriciolando e i nostri politici, secondo me, si sono asserviti, sono stati cooptati dal grande capitale. Questo è un dato di fatto, bisognerebbe parlare di queste cose, questa è la verità.
Certo, noi cerchiamo di parlarne tutte le volte.
Io è la prima volta che sento la vostra radio.
Adesso Gaetano magari
ti ringrazio, io tentavo infatti una ricostruzione storica proprio del debito pubblico, iniziando proprio da quello che tu dicevi. Dico, infatti, il 12 febbraio del 1981, con un semplice scambio epistolare tra l'allora ministro Andreatta e il governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi, si decise che quest'ultima non era più obbligata ad acquistare ad un tasso prefissato i titoli emessi dal Ministero del Tesoro, che rimanevano invenduti nelle pubbliche aste, con le quali lo Stato finanziava il proprio fabbisogno. Una perdita della signoria del denaro, come diceva prima Vincenzo, una perdita della signoria del denaro da parte dello Stato, che non è stata fatta propria dai paesi più importanti del capitalismo, sia occidentale che orientale. La Banca d'Inghilterra, la Federal Reserve, la banca giapponese finanziano ancora il debito dei propri paesi.
Sì, tanto è vero che in Inghilterra addirittura finanzia il 25% delle emissioni, no? Ogni volta si ricompra la Banca d'Inghilterra quando
riesce
a vendere.
E infatti, costretto a finanziarsi a tassi di usura 4-5% oltre il tasso di inflazione sui mercati, lo Stato italiano si è sempre più, direi, indebitamente indebitato. Dal 60% del 1981 al 130% del 2016. E di questo, permettetemi, c'è un commento, di questo bisogna ringraziare gli officianti della politica dei sacrifici, poiché in tutta questa storia salta subito agli occhi
chi ne ha subito la costrizione e chi ne ha approfittato. Il 10% più ricco degli italiani e le istituzioni finanziarie hanno guadagnato sugli interessi distribuiti dallo Stato negli ultimi 30 anni quasi 1.600 miliardi, pari al 92% del totale, mentre il restante 90% della popolazione ha ricevuto l'interesse dell'8%, pari a 140 miliardi. Tutto questo, dai governi degli anni 80 fino all'attuale, è avvenuto, secondo me, con il beneplacito delle maggiori organizzazioni sindacali del paese ed è stato pagato dai lavoratori e dai pensionati con il blocco dei contratti e l'allungamento dell'età pensionabile, dai loro figli con un precariato istituzionalizzato e, nonostante l'aumento continuo della tassazione, con la perdita di qualità di scuola, sanità, trasporti e bellezza del territorio, sia dal punto di vista ambientale che da quello archeologico. Insomma, col degrado del paese. In base a ciò viene da porsi una domanda del tutto retorica. Come mai questi sostenitori della rendita finanziaria e gli scodinzolanti operatori della carta stampata e delle televisioni, nelle loro mostre delle chiacchiere, i cosiddetti talk show, non diffondono il fatto, come si evince dalle tabelle Istat riguardanti il debito pubblico, con una tassazione cresciuta in Italia dal 25 al 45%, abbiamo raggiunto al netto degli interessi pagati alle banche un avanzo primario su tutto, sul temuto debito dello Stato? Che cosa significa avanzo primario?
È importante questo.
Significa semplicemente che lo Stato dal 1992 incassa più di quanto spende per garantire i servizi ai cittadini. Allora, altro che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Qui ci hanno svuotato le tasche riempendoci la testa di cazzate proprio. A tutto questo va aggiunto il disastro che provoca, sull'onda mistificante dell'ideologia liberista, anche la BCE, che presta denaro alle banche all'emozionante tasso dello 0,15%, le quali lo prestano agli stati al 4,5%, fidando su governi compiacenti che a loro volta tanto scaricheranno sui cittadini il costo di questo leniocidio. E poi abbiamo visto tutti come è andato a finire, capito, il quantitative easing promosso da Draghi, che non ha risolto nessun problema sociale. Allora, cioè, bisogna pure domandarsi questo, insomma, oggi, proprio nel momento in cui la spinta propulsiva del capitalismo si è esaurita, sembra realizzarsi l'agognato sogno del rentier, nel momento in cui lo scontro sociale si sta facendo particolarmente aspro per le classi subalterne prive di adeguati strumenti e di organizzazioni all'altezza della situazione. Allora, visto che a tutti si richiede di fare i compiti, quali sono i nostri? Io direi una lotta ineludibile per imporre alla BCE di essere prestatrice di prima istanza agli stati, affinché, come diceva Lord Beveridge, citando prima il signore che ha telefonato, riacquistino la sovranità sul denaro. E inoltre, proprio perché il pensiero dominante è il pensiero delle classi dominanti e l'incapacità del capitale di gestire l'abbondanza viene mascherata con una mancanza di risorse, secondo l'abusata locuzione non ci sono i soldi, continuando così a propagare una fittizia scarsità del capitale per poter continuare ad imporre sul suo uso una taglia ormai fuori dalla storia, è necessario rafforzare il fronte internazionale antiliberista per capovolgere i rapporti dominanti con nuove istanze democratiche, riappropriando ai lavori la produttività del lavoro per poter risolvere a favore dei cittadini questa crisi di sovrapproduzione. E quando dico produttività, bisogna leggere almeno quello che dice Carlo Marx, capito, nei Grundrisse, nel secondo volume, cioè nelle pagine 398-413, che spiega benissimo che cosa significa la produttività. E allora vorrei concludere dicendo che dopo questi ingloriosi 30 anni in cui i vari governanti e le istituzioni nazionali e sovranazionali ripetono compulsivamente le stesse politiche economiche, prefiggendosi a parole uno scopo e ottenendone puntualmente l'opposto. Se non fossimo convinti del conflitto tra capitale e lavoro e della diversità degli interessi fra le due classi sociali, saremmo costretti a pensare di avere davanti degli individui affetti da dissociazione mentale dei quali prendersi cura.
E purtroppo non so Matti. Buongiorno, io sono Ermanno. Io dico che rispetto alle questioni che sono state messe in luce, nel senso che le osservazioni quindi che sono state fatte, che non sono riferite soltanto agli aspetti tecnici economici e quindi di carattere economico globale, c'è una verità che ormai quando affrontiamo la questione economica all'interno dell'Europa, noi abbiamo un obbligo, e un obbligo che purtroppo spesso non viene messo al centro, cioè l'obbligo è quello di riaprire, visto che, come diceva Gaetano, si ripropone la questione dello scontro sociale, e lo scontro sociale in effetti, di fronte a quello che sta applicando l'Europa e i governi che fanno parte della Commissione Europea, evidenzia quindi contraddizioni che diventano sempre più pesanti, e quindi lo scontro sociale è conseguenziale. Proprio perché lo scontro sociale è conseguenziale all'interno del nostro continente, si ripropone la questione dell'Europa, come si ripropone anche la questione della crisi sistemica e della crisi del neoliberismo, che non è solo, perché non vorremmo mai dare l'impressione che rispetto a questa crisi c'è una sorta di incapacità da parte dei neoliberisti di affrontare le questioni che interessano l'intera società, le questioni che interessano i lavoratrici. Non ci sono errori di sorta, c'è solo una lettura diversa, nel senso che tutti hanno convenuto che non c'è, secondo loro, più una funzione di economia nazionale. Ecco quindi allora che tutte le giuste osservazioni poi però evidenziano invece una giusta riflessione sul carattere della crisi. Guardate, io dicevo ieri anche ad alcuni compagni, in Francia come in Italia la storiella del debito pubblico, come ricordava pure Gaetano, ormai è abusata dai governi. In Francia lo sappiamo che il debito è pari al 95% e da noi è paro al 130%. E proprio rispetto alla questione del debito pubblico, e quindi rispetto al riferimento alla moneta unica e alla Banca Centrale Europea, noi dovremmo fare una riflessione e pensare che, per esempio, nella lettera del 5 agosto del 2011, ce la ricordiamo tutti, inviata dalla Banca Centrale al governo Berlusconi, c'erano scritti tutti i provvedimenti che bisognava fare, cosa che è stata poi fatta dai successivi governi italiani e anche dagli altri governi dei paesi eurozona dell'area mediterranea, che hanno ricevuto, come l'Italia, analoghe indicazioni che poi hanno applicato e hanno provocato e provocano non solo l'attacco al lavoro, l'attacco alla previdenza, ma hanno generato una sorta di disastro sociale, una sorta di logica che incentra tutto sulla privatizzazione dell'economia. E noi, quando parliamo di queste cose, sappiamo, ed è tempo che ne dibattiamo su queste cose, che noi stiamo pagando le conseguenze e le pretese dei mercati finanziari, che ormai camminano come un treno e non guardano in faccia nessuno. La Banca Centrale, che affianca il Fondo Monetario Internazionale, sostengono gli interventi. Scusate, infatti in questi giorni, no? Noi sappiamo che questo fine maggio 2016 il governo francese ha imposto, come da noi, una nuova riforma sulla legge del lavoro. Non a caso, vedete, gli interventi si rassomigliano. Che c'è un
intervento?
Prego?
Puoi andare, Gavino?
Sì, pronto?
Vai Gavino!
Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Io vorrei portare questo discorso su un tono un pochino, insomma, con un linguaggio un po' retro.
Con?
Perché io,
aspetta, non sentiamo, non sentiamo più.
Con un?
Io ho sentito parlare di quarta potenza finanziaria nel mondo da parte dell'Italia. Ma non è che l'Italia era la quarta potenza finanziaria. Potenza finanziaria era il capitalismo italiano, il proletariato, questa brutta parola così retro, così diffuso, non era la quarta potenza, era sempre il proletariato italiano. A un certo punto cosa avviene con la moneta unica? Che le potenze capitaliste di tutto il mondo decidono di rimescolare le carte, e allora rimescolano le carte e si entra, anche l'Italia entra nella moneta unica con altre nazioni, e cosa succede? Che i capitalisti italiani emigrano all'estero, usano questa moneta unica per realizzare i loro profitti non saranno più in lire ma in moneta unica, e il proletariato italiano cadrà come sta cadendo. Infatti con la moneta unica cosa succede? Che cercano di strappare tutte le conquiste ai lavoratori, ridurre i salari, togliere tutte le sovvenzioni che lo Stato dava, cambiare addirittura la terminologia passando da Stato sociale a welfare, grazie a Bertinotti che gli piaceva tanto questa parola.
Bravo, questo poi cercheremo di spiegarlo bene, che è una bella differenza tra welfare e Stato sociale.
Esatto, esatto. Allora, io ho una maniera di spiegarlo così alla buona. Lo stato sociale è quello dei lavoratori, che esigono certe cose conquistate con fatica, con dolore, con la resistenza, anche se non è uno stato rivoluzionario, è uno stato progressivo. Il welfare è una specie di Robin Hood istituzionale, che cosa fa? Dà un po' di soldi, gli avanzi che il capitalista ha ai lavoratori per tenerli buoni, per rubare ai lavoratori il resto. Questo è il welfare, più né meno.
Certo, no, andiamo a vederne fuori. Il welfare aveva, diciamo, come fine anche la lotta contro il vizio, contro l'ozio e contro il nullafacentismo, e quindi si manifestava come beneficenza, mentre noi qui abbiamo conquistato i diritti, che era ben diverso, no?
Esatto.
Io credo che sia un problema di traduzioni, però, perché in fondo welfare, cioè in inglese, è lo stato del benessere, cioè noi...
No, non sono proprio d'accordo, per niente. Vai a vedere la storia etimologica di welfare dal punto di vista economico e come viene introdotto in Italia e quando e da chi viene introdotto in Italia, perché le parole hanno più significato.
Certo che le parole hanno significato.
Ecco, e vedi un pochino questo e vedrai, il welfare nasce in Inghilterra, la parola welfare nasce in Inghilterra, per dare qualche cosa anche ai lavoratori, per sollevarli dalla miseria, per tirarli fuori da certe situazioni, come si diceva, l'ozio, l'assentismo, e viene dato cosa? È una concessione di una parte dei profitti del padrone, una minima parte dei profitti del padrone da dare ai lavoratori. Ecco, io direi questo, stiamo attenti, noi non eravamo la quarta potenza.
Ma voglio dire, l'idea viene generalizzata col keynesismo, però.
Vabbè, però scusa, io credo che tutte le osservazioni, vabbè, comunque, tutte le osservazioni sono,
le osservazioni
sono tutte giuste, le osservazioni sono giuste. Io però, per esempio, sottolineavo che però per riparlare di tutta questa questione dobbiamo attualizzarla, e per attualizzarla dobbiamo ripartire quindi dalla questione europea, e dobbiamo parlare della questione europea, e non possiamo pensare che noi ci troviamo in questa situazione perché è stato imposto l'euro. E il problema era che la stessa cosa se ci fosse stata oggi la lira, il problema è un altro, è quello di capire che la crisi sistemica è non solo più nazionale, ma è internazionale, e quindi il fatto che il capitale non è più un'espressione nazionale ma un'espressione sovranazionale, questo ci implica per forza di cosa? Di aggiornare le nostre teorie, di fare i conti con una nuova situazione di crisi sistemica ed economica, e quindi lo dobbiamo fare, e abbiamo difficoltà nel farlo proprio perché, diciamo la verità, non abbiamo un progetto condiviso dell'alternativa. Non abbiamo anzi una situazione in cui, ecco perché a volte dico, al di là degli aspetti e giuste osservazioni che fanno i compagni da un punto di vista tecnico ed economico, poi dobbiamo porci una domanda che è sempre quella che ritorna al dunque, cioè battersi, come battersi per cambiare in meglio il presente, visto se non abbiamo neppure la condizione per cambiarlo e trasformarlo in senso rivoluzionario. E quindi per fare questo noi abbiamo l'obbligo di partire sempre e comunque dalle condizioni concrete da cui parte la situazione oggi all'interno dei vari paesi e da cui parte quindi anche la stessa opposizione sociale. Noi sappiamo che la contraddizione primaria, come ricordava prima Gaetano, è sempre quella materiale, ossia il bisogno sociale è sempre la molla che poi dà avvio alla battaglia per la risoluzione delle contraddizioni anche ideali e culturali, però è chiaro che è sempre la contraddizione primaria che è quella sociale. Quindi noi parliamo e dibattiamo su tutta questa questione, tentiamo di ragionareci, però in effetti poi rimaniamo, siamo impotenti, abbiamo bisogno di ragionare, cioè noi abbiamo bisogno di ragionare anche sulla disputa fra la centralità dell'impresa e la centralità del lavoro. Certo, per noi rimane importante la centralità del lavoro, ma è chiaro che se ci delocalizzano le imprese, se deregolamentano il lavoro, significa che noi dobbiamo avere i mezzi per difenderci. Per esempio noi sappiamo che questo scontro sociale sta montando in questo tempo di nuovo in Europa. Non a caso nessuno ha parlato dell'altra settimana dei 6 giorni di scioperi che ci sono stati persino in Germania, quindi lo stesso scontro sociale che sta montando in Francia e che ha tutte le caratteristiche dello scontro sociale, delle contraddizioni che sono presenti in tutti i paesi europei. Quindi abbiamo forse la necessità di guardarci in faccia e come movimento antiliberista, come che è sempre più variegato e composito, e quindi magari ragionare su due terreni, che è quello di un intervento a livello delle realtà nazionali, ma legarle nello stesso momento anche a quella che è la contraddizione che ci investe a livello europeo. Intanto non solo perché siamo qui a pagare le conseguenze nel bene e nel male di una moneta unica, però mi sembra che su questa questione noi a volte siamo molto approssimativi, siamo molto semplicistici e rischiamo anche noi stessi, senza volerlo, di buttarla in caciara. Quindi credo che noi dobbiamo fare in qualche modo uno sforzo maggiore per rendere più comprensibili le contraddizioni della fase. Scusami se ho voluto intervenire in questo.
No, niente, ma ecco, dobbiamo farci una cultura economica proprio per affermare quelli che sono i nostri diritti, i nostri valori. Dobbiamo conoscere le stesse cose e soprattutto tenere presente che la lotta, come dicevi, non è più una lotta tra le nazioni, ma è una lotta all'interno di gruppi capitalisti che si sono associati in questa cosiddetta Europa, che vanno al di fuori delle nazioni, sono sovranazionali. Secondo me questo è importante. Poi volevo dire un'altra cosa a proposito dei voucher. I voucher hanno avuto una funzione, io lo vedo da quanto avviene qui a nord, no? I voucher finalmente hanno dato una dignità al lavoro nero, no? Perché il lavoro nero è nato con i voucher.
Era nato con questo, però poi...
Se questo sistema dei voucher viene tirato via così, e deve essere tirato via, non è una cosa che si va bene, non va bene affatto, deve essere soppresso, il lavoratore deve ricevere un salario come l'ha sempre ricevuto, no? In questo momento cosa succede? Che il lavoro nero tornerà a diventare lavoro nero. Ecco, se ci fosse un pericolo, siamo attenti nelle rivendicazioni, queste cose le dobbiamo dire. Voucher non ci vanno bene, ma si deve passare al lavoro salariato e affermare ancora il valore del salario. Io vi ringrazio e vi lascio. Buona continuazione.
Grazie. Bisogna fare anche un punto sulla loro dimensione retributiva, perché 7,50 euro all'ora, che poi tra l'altro all'ora bisogna vedere se glieli danno.
No, ma poi stanno a preparare un altro decreto,
certo.
Cioè avverti uno prima che adesso dopo il voucher sono dopo
per sette. Problema,
però la quantità è una cosa importante, certo. Pensate che con un voucher il datore di lavoro risparmia il TFR, risparmia le ferie e risparmia la tredicesima, quasi metà stipendio in meno. Un lavoratore che viene pagato con i voucher, se fa lo stesso lavoro, viene pagato la metà, perché tutto il salario differito, quello che dovrebbe andare per le assicurazioni, quello che dovrebbe andare per la previdenza, non viene pagato, non viene pagata la malattia, esatto, non viene pagata. Quindi è un affare grande.
Ma non solo che è un affare grande, e i voucher come la flessibilità sulla pensione sono tutte trovate che in effetti confermano l'attacco ai diritti. E noi da questo punto di vista è chiaro che non ci sta bene il voucher, come non ci sta bene la flessibilità così come viene costruita. È chiaro che poi se erano nati per di attaccare il lavoro nero, è chiaro, fatta la legge trovate l'inganno, nel senso che non avendo nessun controllo, non c'è il controllo operaio, non c'è il controllo sociale all'interno di questo paese.
Ma non c'è nemmeno il controllo parlamentare,
c'è niente.
Perché come sono nati i voucher è diverso da come so adesso.
Certo.
Perché allora erano riservati solo ad alcune categorie, adesso c'è stata aggiunta in tutte le categorie
115
del mondo,
milioni possono... di voucher hanno tirato fuori adesso.
Poi, non solo, ma quindi le categorie sono cambiate, no? Ma sono allargato a tutti, ma è aumentato anche l'importo per il quale si può ripagare con i voucher, che quindi è un aggiramento dei contratti, è un aggiramento della collettività dei lavoratori,
certo,
e è reso ormai è un contratto individuale in cui all'individuo che presta il suo lavoro non c'ha diritti, sta lì solo a piangere e aspettare che gli diano il voucher. Quindi questo fatto della tracciabilità in questo modo qua, che poi è stata un bel teatrino. In primo momento si diceva che il datore di lavoro doveva comunicare all'INPS 2 ore prima dell'inizio del lavoro che avrebbe pagato il singolo con i voucher, poi è diventato 1 ora prima del lavoro e adesso è diventato invece 1 ora dopo, mentre sta lavorando lui può finalmente decidersi a mandare la informazione all'INPS. Quindi è proprio una bugeratura alla grande, e fa capire quanto sui voucher, sull'assenza di contratto, sull'esercizio della forza e del potere da parte dei datori di lavoro contro i lavoratori, questo governo ci conta. E quindi se sono aumentati da quando sono iniziati dell'oltre 200%, si prevede che i voucher aumenteranno ancora e andranno a sostituire anche i lavori precari, però con un contratto a tempo terminato, perché sono troppo favorevoli a un datore di lavoro, sì, che non dimentichiamoci è un avversario di classe, campa e campa sempre meglio quanto più potere ha da esercitare sui lavoratori, spremere e lavoro e spremere il salario che non dà e se lo tiene nelle tasche sue. E vabbè, questa sui voucher secondo me è un capitolo che appunto oggi c'ha una tappa importante, perché stanno per elaborare il decreto che sapremo stasera se sarà pronto o no, sapendo che però rispetto all'impianto generale dei voucher non cambia niente, cambia un solo aspetto che è quello meno determinante, diciamo, di questa condizione di precariato estremo
in cui i lavoratori pagati con i voucher si trovano. La cosa che invece ancora dovremmo approfondire è come e che cosa sta facendo il governo per questa ulteriore decontribuzione da parte dei datori di lavoro ai i lavoratori dipendenti. Insomma, chi si occupa ancora e riesce ad avere lo stomaco per leggere i giornali vede che sono anni e anche il futuro sarà fatto di lotta contro il cuneo fiscale. Il cuneo fiscale è la quantità di denaro che rispetto al complessivo pagato da lavoro, dai datori di lavoro, va in busta paga, e il resto invece deve essere destinato a servizi sociali, a pensioni, ad assistenza. Quindi questa decontribuzione, ripeto, è una cosa essenziale che tutti dobbiamo capire: è soltanto denaro che dalle buste paga ritorna, no, non esce più dalle tasche dei padroni, che hanno una diminuzione costante del datore di lavoro, del costo del lavoro. Si dice per adesso che questa decontribuzione dovrà essere tra i 5 e 6 punti. Tenete presente che adesso il solo contributo previdenziale è 33 punti, ossia uno paga il 33% della propria retribuzione lorda per avere la pensione dignitosa. Quindi di questo 33% dovrebbe avere uno sconto i datori di lavoro, che porta al 26-27% quello che invece era prima il 33%, e quindi un guadagno immediato, un passaggio dalle tasche dei lavoratori alle tasche delle imprese e della finanza, perché teniamo presente pure conto che ormai le imprese, quelle che contano, non sono più imprese soltanto capitalistiche, sono capitalistiche finanziarie. Ormai ogni azienda ha bisogno di un finanziatore, il padrone non c'è più, ci stanno i padroni stanno al tavolo del consiglio d'amministrazione.
No, volevo aggiungere.
Aspetta, che c'è un intervento, Gaetano, sì.
Vai, sei nulla.
Buongiorno, sono Antonio.
Vai.
Sono un po' di Zioppo. Pronto?
Sì, vai, ti ascoltiamo.
Sì, scusa, sono Antonio e sono un po' di Zioppo. E mi occupo fra le mie attività del controllo di varie aziende, e vi stavo ascoltando per quanto riguardava i voucher. Il problema che volevo evidenziare è questo: come avete già detto voi, il datore di lavoro può comunicare il lavorante dopo un'ora che ha cominciato. Quindi se io vado a controllare il ristorante X, c'è il lavoratore che non è stato segnato, lo vado a controllare. Prima che io esca, qualcuno manderà il voucher come è previsto che venga mandato, e questo signore non ha più il lavoratore in nero in quel momento. Quindi il governo, secondo me, ha fatto un ulteriore passo a discapito del lavoratore. Volevo solo dire questo.
Ma mi pare un intervento, una testimonianza eccezionale la tua, proprio importantissima. Grazie, ti ringraziamo, e facciamo vedere come l'unità dei lavoratori potrebbe andare bene al di là di quello che noi stessi ci aspettiamo spesso, no? Se avessimo, no, non avessimo tutte le zeppe che ci mette per dividerci anche il patronato, e la nostra insipienza anche a volte, perché c'è pure quello, no? Che c'è Fulvio di? No,
comunque non c'è niente di nuovo rispetto a come si usava una volta. Vi ricordate i poveri muratori o qualsiasi persona che si faceva male? Combinazione il primo giorno del lavoro.
Sì, succede sempre.
Ma è sempre stato così. Siccome c'era ampia libertà, diciamo tolleranza, non libertà, tolleranza, ognuno faceva come gli pareva, non c'era problema. Comunque i voucher sono soltanto un lato di questo mondo che sta peggiorando. Ora c'è il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, Sapete quali sono le offerte della Confindustria, delle aziende che applicano il contratto ambientale meccanici? È in ribasso, cioè praticamente il contratto di settore non varrà più niente. Loro vogliono portare al contratto aziendale, e tra l'altro gli aumenti non saranno più legati all'orario, allo stipendio, al prodotto finito,
ma ai bisogni, ai diritti, alla dignità dei lavoratori. Figurati.
Sarà legato soltanto al risultato inattivo dell'azienda, se il risultato in passivo.
Legato alla produttività.
Non gli daranno più una lira, ecco.
Certo.
Vabbè, a posto, cioè, il discorso certo. è quello da annullare i contratti nazionali. E in effetti è quello che sta avvenendo in ogni paese europeo, dicevo prima. Nel senso, guardate che oltre agli interventi che si rassomigliano, si rassomiglia anche la limitazione della democrazia sindacale. Non a caso, anche in Francia, come in Italia, il tentativo del governo francese è quella di: guardate, basta con questi scioperi improvvisi, perché voi dovete stabilire e stare tutti in linea in base alla firma che fanno i sindacati maggioritari. In effetti,
c'è un altro intervento in onda, forse. Vai.
Ok, puoi andare, sei in linea.
Pronto, ci sei, parla, sei in onda.
Pronto?
Sì, c'è. Dai, sei in onda.
No, io sto ascoltando quella diretta, sento ancora parlare.
No, no, siamo in silenzio noi, aspettiamo che parli te.
Ah, no, senti, io volevo dire una cosa. Dato questa situazione economica tragica che stiamo attraversando, no? E sembra che la responsabilità sia della Costituzione, vogliamo cambiare. Mentre a mio avviso sta nell'esatto contrario, nel senso che la Costituzione non è stata applicata e ci troviamo in queste condizioni. Quindi una lotta, a mio modo di vedere, che dovrebbe fare i lavoratori dipendenti, pensionati, tutto dovrebbe essere quella di una battaglia per l'applicazione integrale della Costituzione, nel senso che dovremmo partire dalla Costituzione economica, che parla di equità e di solidarietà, all'articolo 2 della Costituzione, all'articolo 3 della Costituzione parla di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, e all'articolo 53 ci dice che tutti devono concorrere alle spese pubbliche, certo, in ragione della propria capacità contributiva e col criterio della progressività. Tutti articoli disattesi completamente. Infatti le disuguaglianze non si sono ridotte, anzi si sono aumentate, e i risultati sono questi.
Senti, ma tu stai raccogliendo le firme per il no al referendum che ci sarà a ottobre?
Stai tranquillo, io sono nel comitato del no di Firenze.
Bravo. E ma tu ci ascolti da Firenze? Ci ascolti da Firenze?
Sì.
Accipicchia, grazie.
Mi ascolto da Firenze, sì. Anche perché sono entrato in contatto con il COBAS di Roma.
Sì.
Con, non mi ricordo più come si chiama.
Di che categoria, eh?
Con Fulvio, con me.
Io fa parte dell'associazione articolo 53.
Ah, ecco, credo.
Non per la difesa, ma per l'attuazione della Costituzione. Perché la miglior difesa della Costituzione è la sua completa applicazione.
Certo.
Prerogativa preliminare a una società diversa.
Certo, ma ti dirò di più, sai che questo, io so un po' di giorni che ho fatto un po' di banchetti per raccogliere le firme, mi sono reso conto che il referendum andrebbe utilizzato anche nella dimensione di far nascere, far crescere l'auto-organizzazione nel nostro paese, perché un referendum significa approfondire le conoscenze, significa organizzarsi in maniera orizzontale sul territorio, diffondere il potere, e quindi io credo che bisogna che ripensiamo ai referendum anche in una funzione diversa, più politica, non solo abrogativa di una legge, ma di avere un carattere, diciamo, permanente.
Insomma, costruire un'opposizione propositiva.
Tu pensa se, per esempio, i 1000 comitati che hanno dato vita al referendum per difendere l'acqua pubblica fossero rimasti in piedi e avessero contrastato dentro comune per comune, quartiere per quartiere, i tentativi di privatizzazione, quanto sarebbe andata avanti la lotta. Certo. Bisogna non dispendere le forze che si realizzano durante le raccolte delle firme e proiettarle anche, diciamo, sul sociale e nella politica. Non sei d'accordo?
Posso?
Sì.
Sono perfettamente d'accordo.
Ah, meno male.
Allora, bisogna abbandonare, a mio modo di vedere, la politica dei propri orticelli.
Bravo, bravo.
Noi dobbiamo prendere in mano il progetto della Costituzione, dove dentro ci sono tutti gli orticelli, e proporlo ai cittadini. Noi abbiamo bisogno di un movimento politico costituzionale che guardi alla Costituzione come la sua completa realizzazione. Io ho nominato tre articoli, perché sono tre articoli fondamentali, i 2, i 3 e i 53, che sono quelli per l'equità e per la solidarietà e per la redistribuzione del reddito e dei servizi sociali collettivi.
È anche quello importante, anche quello sull'impresa, che deve essere piegata ai bisogni della società e non viceversa. Che...
Allora, vorrei farmi capire, ecco, dentro la Costituzione, se si va a leggerla, ci sono tutti gli orticelli. Basta pensare all'articolo 9. Il disastro di Firenze di questi giorni è una violazione dell'articolo 9 della Costituzione, tanto per dirne una, come tutto il dissesto di territorio, articolo 9 della Costituzione. Poi, ripeto, c'è il 4, il 32, il 33,
così
scuola,
si sente
c'è tutto,
dice che quello voglio limitare,
è un progetto di società. Ed è questo l'ideale. Eliminare o una società diversa.
Vabbè, senti, io bisogna che tu ci richiami il prossimo martedì, perché adesso deve andare in onda il giornale radio di Radio Onda Rossa, quindi dobbiamo lasciare lo studio in mano a Marco e Federico, che devono continuare le trasmissioni. Noi ciao, ti salutiamo, ciao, salutiamo tutti gli ascoltatori, gli ascoltatrici.
Grazie mille, fate tesoro di queste cose.
Dimmi il nome, dici il nome, così ti riconosciamo quando telefoni un'altra volta.
Io sono Innocenti Torelli Roberto.
Roberto, ci basta Roberto, non c'è bisogno del cognome. Ciao Roberto, ciao, ciao a tutti.
Ci teniamo in contatto, Roberto. Allora, terminiamo le trasmissioni. Vi ricordo che questa emittente si tiene in onda con le sovvenzioni degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Andate sul sito internet ROR Roma e trovate tutti i riferimenti. Potete fare una donazione anche piccola, non sono previste grosse cifre, anche qualche decina di euro è sufficiente. Potete farla con un bonifico. Potete farla con un bonifico, con un conto corrente postale. I riferimenti li trovate sul sito. Grazie dell'ascolto e arrivederci a tutti.
Difendimi per sempre, amore mio, almeno tu, in questi angoli del mondo agonizzante di bugie.
Rimane la verità, rimane la mia vita. Difendimi per sempre in questo mondo in tempesta, in cui l'amore è solo grido di protesta di noi uomini. Riesco a non arrendermi, sono sceso tu a difendermi. Eppure adesso, amore, seppure mi capissi, si incrociano le storie e i loro compromessi, seppure mi capissi.